24 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Oggi parliamo dei risultati delle elezioni amministrative e naturalmente delle prospettive. Le prospettive per il centro-sinistra o campo largo, chiamatelo come volete, quella cosa lì, perché ovviamente a partire dal dato di Genova, dove la candidata Silvia Salis ha vinto al primo turno, adesso vedo gli ultimi dati, 51,6%, quindi buon risultato dopo 10 anni di centrodestra al governo della città, e nonostante Ravenna e il buon risultato anche a Taranto che andrà al ballottaggio, insomma una cosa sono le amministrative, lo sappiamo, stiamo quasi dicendo l'ovvio, una cosa è la prospettiva nazionale. Schlein, la segretaria del Partito Democratico, un'oretta fa ha dichiarato alla destra: guarda i sondaggi, noi vinciamo al voto. E fa bene naturalmente Elly Schlein, la segretaria del PD, a essere contenta per questo risultato delle elezioni amministrative che premiano il Partito Democratico con un buon risultato e la coalizione unita. Saluto il professor Gianfranco Pasquino per essere con noi. Buonasera professore.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Per ribadire l'ovvio, ma non solo naturalmente, l'ovvio è che il centro-sinistra vince se è tutto unito.
Certamente, non diciamo che vince sempre, ma può vincere se è unito. Se si divide siamo sicuri che perde.
Siamo allo scenario del settembre del 2022, quando il centrodestra guidato da Meloni vinse anche, forse soprattutto per questo motivo, perché dall'altra parte erano divisi.
L'immagine che dà una coalizione di essere sufficientemente coesa è un elemento a suo favore che attrae voti. Quando una coalizione non è coesa, e cioè ci sono bisticci interni visibili, o non ha raggiunto tutte le componenti che dovrebbero stare insieme, quasi sicuramente l'elettorato la punisce.
Senta, ma è giusto pensare che Genova, Ravenna, queste due città in particolare, ma anche Matera, adesso sto arrivando a vedere il dato di Matera, a Genova e Ravenna il centro-sinistra ha vinto il primo turno, Matera se la giocherà bene al secondo turno partendo dal 44%, eppure anche Taranto, mettiamoci pure quello. È giusto dire che queste città possono essere usate come proiezione nazionale?
Ma non necessariamente solo queste, certamente vincere nelle città agevole il passaggio successivo, purché sia abbastanza vicino. Temo che non sia abbastanza vicino il 2027. Gli elettori fanno tempo a vedere come funzionano le giunte e quindi a farsi un'opinione, potrebbero anche cambiare voto. Ravenna è un caso molto diverso da Matera, che a Ravenna c'è sempre stato un sindaco uscista senza nessuna eccezione, a Matera invece la situazione è stata più competitiva. Adesso c'è da rallegrarsi che ha vinto il candidato del centro-sinistra.
A Ravenna, ricordiamo, il sindaco si chiama Alessandro Barattoni, in questo momento vedo che ha il 58,3%, sono dati appunto da regioni rosse questi qua, naturalmente forse è più interessante vedere Genova, perché a Genova Silvia Salis ha vinto anche se di poco al primo turno, 51,6%, però ha vinto al primo turno dopo 10 anni di Bucci, dopo Bucci, insomma, quindi era non scontato che fosse questo il risultato. Non sono 10 anni, perché Bucci si è dimesso prima per diventare presidente della regione Liguria.
Non scontato, ma diciamo così probabile, perché Orlando alle regionali aveva avuto tutto sommato un successo buono. Se il 5 Stelle avessero appoggiato Orlando avrebbe vinto, e quindi c'erano le premesse per fare molto bene in città. La Salis ha viaggiato bene su quelle premesse.
Senta, il domani è fatto di un sacco di incognite. Adesso me ne vengono in mente due guardando proprio l'orizzonte più immediato. L'8 e il 9 giugno ci saranno i referendum, e mi consenta professore di ricordare che noi qui a Radio Popolare invitiamo chi ci ascolta ad andare a votare, poi votino come credono sia più giusto, però insomma il nostro auspicio è che le persone vadano a votare l'8 e il 9 giugno e sul referendum dentro il centro-sinistra non è che siano proprio esattamente tutti d'accordo, pensiamo al Jobs Act e agli altri temi del lavoro. E poi ci sarà questa probabile, chi lo sa, manifestazione per Gaza del centro-sinistra, che già vede un centro-sinistra, per modo di dire, perché non ci sono i centristi. Quindi insomma sono due appuntamenti immediati che ci dicono: un conto è votare al comune, un conto è la prospettiva nazionale.
Le elezioni hanno ciascuna una sua specificità necessariamente. In questo caso il centro-sinistra è diviso perché una parte di quella riforma del mercato del lavoro è stata fatta da Renzi ed era già conflittuale. Renzi non la può smentire e dunque una parte di loro probabilmente andrà o non andrà a votare, ma certamente non voterà per abrogare quei provvedimenti. E tutto questo fa parte della politica, naturalmente. C'è da augurarsi che gli operai che hanno votato a destra pensino che abolire questi quattro strumenti sia una posizione auspicabile che favorisce il lavoro e favorisce i lavoratori. Quindi la campagna dovrebbe essere rivolta a loro. Certo, se il centro-sinistra invita all'astensione, tutto questo diventa molto più complicato.
All'estensione nessuno ha invitato, però c'è chi ha fatto capire che non ci va a votare. No?
La Russa ha invitato palatealmente.
Ah no, pensavo al centro-sinistra, professore.
Ah no, certo no.
Senta, invece poi c'è la politica estera e lì sono dolori.
E lì quando arriveremo al governo vedremo cosa fare. Probabilmente qualcuno spera che qui due enormi problemi di politica estera che si chiamano aggressione russa all'Ucraina e eccesso di rappresaglia da parte degli israeliani nei confronti di Hamas siano finiti per quando arriveremo al governo, cioè fra un paio d'anni.
È meglio sperare che sia tutto finito, così non si dovrà affrontare certo, il problema.
Per molte buone ragioni, in particolare per coloro che sono coinvolti nella parte debole del conflitto.
Senta, lei ha letto oggi, immagino, Renzi sul Foglio, questo lungo intervento che ha scritto per dire una cosa in realtà, cioè che è disposto ad allearsi persino col diavolo dal suo punto di vista, cioè con il Movimento 5 Stelle.
Sì, il diavolo ha risposto che teme molto Renzi perché non è credibile e quindi prima di allearsi con Renzi ci pensa molto. Io Renzi lo temo perché è molto fluttuante. Sceglie sulla base di circostanze e non sulla base di una visione di lungo periodo e quindi ci si può alleare con il Movimento 5 Stelle, naturalmente patti chiari, deve esserci un programma vero, coeso, deve essere un impegno esplicito a sostenerlo e attuarlo. Finché non vediamo questo, ed è difficile che lo vedremo perché Conte sta ancora combattendo la sua battaglia per cercare di avere più voti del PD, operazione che mi pare non solo difficile ma assolutamente improbabile.
Grazie professor Pasquino, una buona serata.
Grazie a voi.
Arrivederla. Saluto il collega di Huffington Post Alfonso Raimo. Buonasera Alfonso.
Buonasera a voi. Ciao.
Ti ho chiamato anzitutto perché sei uno dei migliori analisti della vita parlamentare, ma anche perché oggi hai scritto un pezzo in cui ci riporti un po' alla realtà in relazione in questo caso ai cortei pro Gaza. Questo è, prendo l'espressione dal titolo che avete fatto su Huffington Post, cortei al plurale, perché addirittura se ne stanno preparando due e questo è di nuovo un problema per il centro-sinistra.
Sì, insomma, sembra un po' la situazione di quando organizzarono le manifestazioni contro, diciamo, il riarmo per l'Europa, poi alla fine non si è capito bene perché cos'erano, diciamo, le due manifestazioni, ricorderete, a cavallo tra marzo e aprile. Ora, qui che succede? Che c'era una manifestazione, quella del 21 giugno, nazionale, convocata a Roma da 300 sigle, molto importanti, insomma, il mondo progressista, pacifista, ambientalista, quindi ARCI, ACLI, CGL, Rete contro il disarmo, i costruttori di pace, la comunità palestinese, però lì c'erano anche Verdi Sinistra e il Movimento 5 Stelle, avevano aderito in via ufficiale. Quella manifestazione del 21 giugno dice, è ancora convocata ovviamente, dice stop al riarmo, stop al genocidio a Gaza. Ora, stop al riarmo è chiaramente la questione europea, no? Il piano di riarmo della von der Leyen. Genocidio è una parola che per Gaza una parte del PD non usa, indipendentemente da quello che uno poi pensa. Dobbiamo prendere atto che una parte del PD non usa quel termine. E queste due caratteri, insomma, di quella piattaforma allontana la seconda piazza, quella che stanno cercando di organizzare adesso tutti i partiti insieme, dopo che c'è stata un appello, diciamo, di 175 giornalisti, si è espresso anche il direttore di Repubblica Orfeo. Quindi c'è il tentativo di organizzare un'altra piazza su una piattaforma che, secondo me, l'ha espressa molto bene Walter Veltroni: 5 punti, cessate il fuoco subito, e poi contro Netanyahu, ma anche contro Hamas. Ecco, questa doppia piattaforma, con le adesioni, per così dire, differenziate, problema, qualche disguido all'interno del campo largo.
Quali sono, effettivamente, facciamo qualche nome di soggetto politico che in questo momento soffre un po' questa prospettiva di due manifestazioni?
I 5 Stelle, i 5 Stelle, perché loro aderiscono alla seconda, la loro linea è quella di, insomma, sostenere che a Gaza c'è stato un genocidio e poi di sostenere che il riarmo europeo è totalmente sbagliato, è completamente sbagliato, e che quindi non vanno neanche votati decreti che sono figli, diciamo, di questa impostazione, cioè i decreti che consentono a Kiev di difendersi militarmente. E Verdi e Sinistra sono più o meno sulla stessa posizione, però devono mantenere un legame col Partito Democratico, perché sono alleati, e il Partito Democratico su queste posizioni non li può seguire. Dall'altra parte, quindi, loro si trovano in qualche modo dentro una manifestazione che già stanno organizzando. Dall'altra parte, il PD deve fare il partito guida della coalizione, quindi metterli tutti insieme attorno a una piattaforma che non può essere quella, però, che loro propongono il 21. Quindi da qui la ricerca di una seconda data che però non sia in qualche modo, come dire, di ostacolo alla mobilitazione centrale del mese di giugno, che è il referendum dell'8 e il 9 promosso dalla CGIL, da una parte del PD e dalla sinistra.
Come dicevamo poco fa con il professor Pasquino, pure sul referendum non c'è unità nel campo largo.
Ah no, assolutamente, come sapete, insomma, facciamo un attimo la tara dei centristi, no? Italia Viva, Azione, che hanno posizioni che conosciamo, cioè sulla tutta la parte, i quattro quesiti che riguardano il lavoro, Italia Viva difende il Jobs Act, Azione non è d'accordo, quindi Calenda voterebbe soltanto quello sugli appalti e quello sulla cittadinanza, se non sbaglio. Ma astraendo un attimo dai centristi, che hanno una posizione un po' più connotata, anche tra PD e 5 Stelle non c'è, e AVS non c'è esattamente la stessa posizione, perché i 5 Stelle, come sapete, non votano, cioè sulla cittadinanza, cioè non sono per il sì al referendum sulla cittadinanza, e votano invece i quattro quesiti, per così dire, di natura lavoristica e sociale. E AVS invece è per 5 sì, e il PD è spaccato al suo interno, cioè tutta l'ala riformista che non è contro il Jobs Act, e quindi dei tre quesiti, quelli proprio centrati sulla legislazione sul lavoro, mentre Schleimer vota 5 sì. Quindi, diciamo, la sintesi qual è di questa? La sintesi è che sostanzialmente sì, oggi siamo, vive il campo largo, sì, realizza una coalizione larga e vince a Genova al primo turno, a Ravenna al primo turno, però la porti a Roma per governare il paese, beh, qualcosa manca ancora, è qualcosa non di trascurabile. Stiamo parlando di politica estera,
certo,
politica del lavoro sostanzialmente.
Poi, per quanto riguarda la politica estera, si può sperare nella buona stella, che cioè finisca tutta la turbolenza internazionale prima del 27, la vedo complicata, ma insomma la speranza sui temi dell'economia, del lavoro, dell'ambiente, eccetera, eccetera, così non può essere, quindi sarà complicato trovare una sintesi, ma adesso non è che vogliamo qua all'orizzonte delle 20, come dire, spegnere le speranze e la gioia di qualcuno che ci ascolta per i risultati delle amministrative. Però una domanda te la voglio fare: per quale motivo secondo te Elly Schlein ha dichiarato un'oretta fa la sua gioia per le elezioni amministrative, per i risultati, invece Conte sta in silenzio? Abbiamo chiamato l'addetto stampa poco fa, ha detto non ha ancora parlato, aspettiamo che dica qualcosa.
Beh, secondo me, io mi sono dato una spiega, prima di tutto perché loro soffrono sempre, diciamo, la dimensione territoriale, no? Però poi c'è una realtà che è andata al voto in questo turno di amministrative, che è Taranto. Taranto era sostanzialmente uno dei voti dei 5 Stelle. I 5 Stelle se l'erano giocato, ne ricorderete, 2018, governo giallo-verde, il Conte lo punta i piedi e dice noi chiudiamo l'Ilva, bonifichiamo tutto e cambiamo giro. Poi arriva Conte e Conte invece all'Ilva ci va a parlare, la rimette in piedi, che ha smittato i lussemburghesi, e quindi l'Ilva in qualche modo si riprende con i problemi di sempre, che poi i problemi di sempre sono: conviene, regge l'acciaio italiano in un mondo in cui l'acciaio cinese costa di meno e sostanzialmente noi dobbiamo sempre rincorrere, e però la loro ricetta originaria era: noi non lo facciamo più l'acciaio a Taranto facciamo la bonifica e quindi una riconversione industriale, e quindi si pensa poi ad altre opportunità di impresa, compreso il turismo, l'agricoltura sostenibile, eccetera, eccetera. Questa promessa che gli faceva prendere 50.000 voti nel 2022 ancora, oggi nel 2022, quando sono andati alle scorse amministrative, quelle da cui poi è nata la crisi di questa giunta che ha portato al voto, hanno preso 3.000 voti, sono passati da 50.000 a 3.000 voti.
Oggi è andato un po' meglio, circa il 13%, ma è per Taranto che a Conte ancora non ha detto niente. Insomma.
Io credo che quella è un po' come dire, la cartina al tornasole. Loro hanno una difficoltà sui territori, perché sostanzialmente non reggono, diciamo, la prova dell'amministrazione, vogliamo dirla così. Lì a Taranto, perché io cito quel caso? Perché lì è stato il caso più clamoroso, forse, in cui le promesse, tra virgolette, ideologiche si sono scontrate poi con la realtà di amministrare giorno dopo giorno una realtà dove ci sono soltanto gli operai, 4-5.000 operai di Ilva, di ex Ilva, e poi c'è un indotto che fa 15-20.000 lavoratori.
Certo.
E quindi un conto è dire votatemi perché vi chiudo l'Ilva, e un conto è dare da mangiare a 25.000 famiglie.
Molto chiaro, grazie Alfonso Raimo per essere stato con noi, buona serata, buon lavoro.
Buon lavoro a voi, ciao, buonasera.
Saluto adesso Pier Francesco Maiorino, segreteria del Partito Democratico, buonasera.
Buonasera.
Allora, a Genova, diciamo, Genova è la città, non me ne vogliono gli altri, più importante tra quelle in cui si è votato. Avevate la certezza della vittoria al primo turno perché Salvini aveva pronosticato il vostro avversario al 55% e quindi era fatta.
No, certo, il fattore Salvini probabilmente ha giocato il suo ruolo come sempre, però al di là di questo credo che abbiamo avuto un'ottima candidata che sarà un'eccellente sindaca e una coalizione molto ampia. Siamo stati uniti, quando siamo uniti in tanti siamo in vantaggio in questo periodo, e questo è un tema che io credo sia ineludibile, e tra l'altro non ha riguardato solo Genova, perché comunque siamo molto più forti in varie amministrazioni comunali, anche in varie che dovranno andare al secondo turno. Come ha detto giustamente Elly Schlein, la destra festeggia per i sondaggi, ma noi stiamo vincendo le elezioni.
Probabilmente il secondo turno più interessante sarà quello di Taranto, di cui abbiamo finito di parlare poco fa con Alfonso Raimo. Maiorino, lei ha detto uniti, me lo sono segnato, e uniti in tanti, e la chiave è questa.
Sì, un'alleanza ampia con candidati credibili, candidate e candidati credibili. Non è evidentemente come schioccare le dita, ma credo che il nostro essere testardamente unitari, come giustamente anche in questo caso ricorda sempre la nostra segretaria nazionale, sia il modo giusto di intraprendere anche il nostro ruolo come Partito Democratico in questo periodo storico.
Senta, il tema è duplice, lo diceva lei, io sono d'accordo, ci vuole una candidatura credibile e l'alleanza di tutti, insomma, i soggetti politici. La candidatura è un problema, ma forse tenere insieme tutti è ancora più complicato. Oggi Renzi sul Foglio diceva: io ci sto all'alleanza con i 5 Stelle, però sappiamo insomma che cosa significhi tenere insieme da Renzi e i 5 Stelle passando per la sinistra e il PD con le sue diverse componenti.
Beh, intanto scusatemi, sta forse entrando la voce di treno perché sono su un treno. Sono
per adesso treno. Non si sente, speriamo che arrivi più che altro visto che è su Trenord.
Sì, esatto, sono andato a fare un'iniziativa a Cremona in cui ho parlato del referendum e devo dire che ad esempio, come mi è capitato a Pavia pochi giorni fa, o anche nel Mantovano, insomma in più contesti dove sto andando in questi giorni, se si parla di temi è evidente che vi è una grande unità, poi soprattutto nel popolo di centrosinistra, e io credo che è ciò che può trascinare i soggetti politici. Dobbiamo guardare, io credo, con grande determinazione, poi anche con ottimismo.
Sì, anche se poi ha citato proprio il referendum, dove invece una unità dei soggetti politici non c'è.
Beh, ma io non casualmente ho detto che c'è un popolo di centrosinistra che esprime questa unità.
Quindi la strada secondo lei è fare venire fuori dal basso questa voglia di unità?
Beh, dal basso e con un'assunzione di responsabilità da parte delle classi dirigenti delle forze di centrosinistra. Cioè la destra è in minoranza nel paese, ma vince le elezioni politiche e anche in alcune regioni, perché il campo alternativo non sempre è unito. Se noi siamo divisi, vince la destra.
Senta, adesso ci sono le elezioni regionali a ottobre, poi ci saranno elezioni di nuovo amministrative molto importanti a partire da Milano. Adesso lasciamo un attimo sullo sfondo le elezioni politiche che saranno alla fine del 2027, chi lo sa, nella seconda metà del 2027, insomma, deciderà il Viminale. Anche alle prossime elezioni regionali, pensiamo alla Campania, ad esempio, no? Non è che sia tutto rose e fiori, anzi, c'è un problema gigantesco lì che è il presidente uscente.
Beh, ma c'è un lavoro molto determinato del PD e non solo del PD per arrivare a una soluzione. Io sono confidente nel fatto che prevalga il buon senso ovunque e che in tutte le regioni il centrosinistra, ripeto, ampio e unito a partire da un confronto sui temi, sappia ritrovarsi insieme.
È la strada dei civici, tipo Genova, quella delle candidature che secondo lei possono essere vincenti?
Beh, è la strada delle candidature forti e credibili, in alcuni casi sono figure legate al mondo civico, in altri al mondo della politica, poi ogni territorio esprime le proprie, diciamo, biografie più efficaci, migliori, in alcuni casi servono ampie riunioni di soggetti politici, in altri è meglio fare le primarie, insomma non c'è sempre, io credo, una regola che vale sul piano dei metodi delle persone ovunque allo stesso modo. L'importante è che ci sia però una cosa, lo spirito unitario e una voglia sana di combattimento, perché poi la destra che abbiamo di fronte è una destra terrificante in Italia e nel mondo.
Grazie per Francesco Maiorino, buon viaggio a questo punto.
Grazie a voi.
Arrivederci. Voi ascoltatrici e ascoltatori, buon viaggio se siete in automobile o con altri mezzi, oppure semplicemente buona serata. Vi lascio con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network. L'Orizzonte delle 20 torna come sempre domani attorno alle 20.